Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti all'ascolto della seconda parte del programma di Marco Cardinali dedicato all'apostolo della Cina, il gesuita padre Matteo Ricci, ricorrendo il quarto centenario della sua morte e nel 470° della fondazione della Compagnia di Gesù.
Un ponte verso il sole. La vita e l'opera del padre Matteo Ricci. Dal libro di Giulio Andreotti, un gesuita in Cina, edito da Rizzoli. Riduzione e adattamento di Marco Cardinali. Seconda parte. 1597-1610. Da Pechino al cielo.
Nel nostro primo incontro abbiamo seguito Matteo Ricci dall'inizio del suo ingresso nella Compagnia di Gesù fino al suo arrivo in Cina e lo abbiamo lasciato a quando nel 1597 fu nominato da padre Valignano superiore della missione in Cina. Lo scopo principale che si propose era il permesso della facoltà di predicare liberamente in Cina, licenza che poteva ottenere solo direttamente dall'imperatore. Doveva dunque cercare come prima cosa di arrivare a Pechino. Per la realizzazione del suo desiderio, gli risultò proficua l'amicizia con il mandarino Wang Zhongming, che ricopriva la carica di ministro dei riti e che gli aveva promesso di portarlo con sé nella capitale per servirsi della sua scienza nel collegio della matematica, che era sottoposto alla sua giurisdizione. Il compito principale di questa istituzione, dal suggestivo nome di Accademia del Rispettabile Cielo, era di compilare, sulla base dello studio del movimento degli astri, il calendario. Tale funzione, nella vita cinese dell'epoca, aveva un'importanza fondamentale. Non solo il calendario ritmava lo svolgimento di tutta la vita civile e lavorativa all'interno del paese, ma aveva anche un valore all'estero, in quanto, nel rapporto con gli altri popoli, i cinesi consideravano atto di vassallaggio l'accettazione da parte di questi ultimi del loro calendario. Vi erano segnati poi i giorni fausti e quelli infausti, le fasi lunari e anche le eclissi di sole e di luna. Proprio in quegli anni ci si era resi conto che il calendario in uso era errato in molte cose e la sua correzione appariva particolarmente problematica. Tutti convenivano sulla necessità di emendarlo, ma i pareri su come ciò potesse essere fatto erano del tutto discordi. Non è strano, quindi, che il mandarino pensasse di avvalersi della sapienza del suo amico gesuita. A Ricci fu subito chiaro che questa era un'occasione unica di procurarsi un prestigio enorme, tale da assicurare alla scienza occidentale e per suo tramite alla dottrina cristiana un'entrata senza pari in Cina. Ci narrano le biografie.
Il giorno di San Giovanni Battista del 1598, Ricci lasciava così Nanchang. Il viaggio fu ottimo e servì a rinsaldare i cordiali rapporti con il loro protettore cinese, al quale affidarono due orologi europei molto artificiosi, che suonavano ore e quarti. Wang Zhongming avrebbe dovuto consegnarli all'imperatore o a qualche personaggio influente della corte. Wang Zhongming presentò Ricci ad un potente eunuco di corte, che mostrò vivo apprezzamento per i doni europei.
La calorosa accoglienza dell'eunuco, però, era purtroppo data dalla sua convinzione che i gesuiti avrebbero potuto spiegare il modo di produrre argento. Quando si rese conto che questa sua aspirazione era senza fondamento, perse interesse per i gesuiti. Ricci tentò molte altre strade per arrivare alla corte, ma invano, almeno per il momento. Anche i mandarini, che con Matteo avevano avuto precedentemente vincoli di amicizia, rifiutarono di esporsi per patrocinare la causa dei gesuiti. Addirittura molti non lo lasciarono neppure entrare nelle loro case. Prima che gli accadesse qualche disgrazia che avrebbe potuto compromettere anche le residenze già esistenti, Ricci ritenne prudente rinunciare per ora al progetto di stabilirsi a Pechino. Così, con tutti i suoi compagni, riprese la strada di Nanchang. Qui Ricci ebbe modo di esplicitare pienamente il suo metodo missionario. Prima, la conquista della fiducia, grazie alla condivisione della scienza. Poi, l'apostolato vero e proprio, con la confutazione delle falsità e degli errori delle altre religioni e la predicazione della verità cristiana. Il gesuita partì da un campo a cui i cinesi parevano particolarmente interessati, ma dove gravissime erano le lacune, l'astronomia. Fu Ricci ad insegnare che la Terra è sferica, a introdurre il concetto di antipodi e spiegare il fenomeno dell'eclissi, a parlare della maggiore grandezza del Sole e di alcune stelle rispetto alla Terra. Un testo di un erudito cinese qualche anno dopo narra:
quando l'occidentale Matteo Ricci disse che il Sole è più grande della Terra, gli uomini ne furono grandemente meravigliati e non lo credettero. Ma le dimostrazioni che ne dette erano evidenti e inequivocabili.
Una riprova che attraverso il prestigio del suo insegnamento Ricci riuscì a correggere il pregiudizio dei cinesi sull'essere tutti gli stranieri indifferentemente barbari. Matteo costruiva strumenti, astrolabi, quadranti, mappamondi, disegnava nuove versioni della sua mappa, scriveva trattatelli in cinese. Venivano ad ascoltare le sue lezioni diversi letterati e si formò una scuola di discepoli. Naturalmente l'attività del gesuita era fonte di grande preoccupazione per i matematici del Collegio Reale, che a spese pubbliche si dedicavano a compilare calendari in base a calcoli molto rozzi. Si tranquillizzarono quando si persuasero che Ricci non ambiva ad occupare il loro posto e a soffiar via la loro rendita. Trascorso l'inverno, Ricci fu raggiunto da altri missionari gesuiti che si erano fermati a Linqing. Fu portato a termine l'acquisto della nuova casa per la nuova residenza, tanto più che si trovò un vero affare. Una palazzina rimasta vuota perché ritenuta abitata da un demonio, che naturalmente i missionari non avevano dubbi di poter scacciare. La notizia che erano stati subito capaci di mettere in fuga lo spirito maligno, grazie alle immagini sacre e l'acqua santa, accrebbe ancora la loro fama. I documenti ci dicono:
nei primi giorni, nella nuova casa, non avevano modo di arrestare il flusso continuo di curiosi e visitatori che venivano nella speranza di poter vedere i doni per l'imperatore, della cui meraviglia tutti parlavano. Dopo molto lavoro, finalmente il seme, con tanta cura gettato, cominciò a dare i suoi frutti. Accanto ai tanti che venivano da Ricci a discutere di scienza, iniziarono ad arrivare quelli che volevano essere istruiti nelle cose di fede.
Il primo e il principale fu un anziano nobile di nome Cin, dotato di una casa assai grande. Dopo aver imparato il necessario con molta diligenza e devozione, Cin si fece battezzare, prendendo il nome di Paolo, e fece battezzare suo figlio, un giovane di grande cultura, che si chiamò Martino. Fu poi la volta dei nipoti e di altri parenti. Ricci regalò loro un'immagine del Salvatore che posero nella cappella che avevano fatto costruire nella loro casa e dove i missionari andavano a dire la messa per le donne della famiglia. In cambio, Paolo Cin consegnò ai gesuiti la ricca collezione di idoli dorati e odoriferi che aveva tenuto in casa. La sua intenzione era che fossero bruciati, ma Ricci preferì inviarne un cesto pieno a confratelli di Macao, perché anche lì si facesse festa del successo ottenuto. Così, dopo aver brillantemente impostata la missione di Nanchang, era giunto per Matteo il momento di progettare una nuova andata a Pechino. Un ritorno desiderato e quanto mai importante, visto che Ricci era sempre più convinto che la sicurezza di poter predicare liberamente poteva venire ai gesuiti solo da Pechino. Padre Matteo si dava da fare con i suoi amici altolocati per farsi preparare licenze e lettere credenziali e dava gli ultimi ritocchi ai regali che erano stati preparati per l'imperatore. Fra questi vi era un orologio che costituiva il pezzo forte del donativo, a cui Ricci lavorò per costruire un'elaborata custodia di legno dipinto. Era il 18 maggio del 1600 e Ricci era pronto a partire con due confratelli cinesi e padre Pantoia alla volta di Pechino. La storia questo narra.
Compirono la prima parte del viaggio sotto la protezione dell'eunuco Le Corbusier, che era pieno di ammirazione per i missionari e la loro merce preziosa. Lungo il tragitto, Ricci riceveva la visita di personaggi importanti, con cui si intratteneva in profonde conversazioni su varie cose della terra e dell'altra vita. Incontrò anche l'importante viceré della provincia dello Shaanxi, che, insoddisfatto della lettera di credenziali che era stata data a Ricci a Nanchino, gliene preparò un'altra a suo giudizio più adeguata.
Tutto procedeva nel migliore dei modi, finché a Linqing, all'avanzata dei missionari, si oppose l'eunuco Ma Tang, uno dei più crudeli. Dopo varie vessazioni, finalmente fu proprio l'imperatore che al principio del 1601 diede ordine che i gesuiti entrassero a Pechino, scortati da un mandarino, come si soleva fare con gli ambasciatori stranieri. Pare che a indurlo a muoversi personalmente fosse il grande desiderio di vedere i doni di questi stranieri. Giunsero nella capitale il 24 gennaio del 1601. L'arrivo è registrato nella storia ufficiale dei Ming.
Matteo Ricci del Grande Occidente venne a offrire doni del suo paese. L'elenco completo dei donativi comprende un quadro del Salvatore e due della Madonna, un breviario, una croce incastonata di pietre preziose, un teatrum orbis legato in oro, due orologi, quello grande che suonava le ore e un altro più piccolo, due clessidre, due prismi per la rifrazione della luce, un clavicembalo, otto specchi, un corno di rinoceronte, un vangelo, quattro cinture, cinque pezzi di stoffa, quattro monete.
L'imperatore fu molto colpito dai dipinti. Sembra che davanti al quadro di Gesù esclamò: «Questo è pagode vivo», cioè Dio vivo. Ma gli facevano anche un po' paura e li regalò alla madre, che era molto devota degli idoli. L'orologio grande dava problemi e i padri furono chiamati a palazzo per regolarlo. ebbero così l'occasione di spiegare ad uno degli eunuchi principali che erano dei religiosi e che attendevano a servire Dio e a vivere religiosamente senza voler niente da questo mondo. La prassi che i gesuiti intendevano adottare a Pechino era la stessa di quella seguita a Nanchino: farsi apprezzare per la loro scienza e poi iniziare a parlare di fede. Ma a Pechino le cose erano più complicate per via delle rivalità incrociate fra eunuchi e mandarini, nelle quali i padri restarono involontariamente coinvolti. Narra la biografia.
Il capo del tribunale delle cortesie, che si occupa dei forestieri e ambasciatori, si seccò che gli eunuchi avessero sottratto i due stranieri al suo controllo e li fece rinchiudere per 4 mesi nel palazzo dei ricevimenti. Fu una sorta di prigionia dorata. Erano assai ben trattati. Potevano dire messa, avevano dotti colloqui con alcuni musulmani che lì risiedevano e anche con molti personaggi illustri che andavano in visita, nonché con diversi ambasciatori di vari paesi, venuti in Cina a rendere omaggio all'imperatore. Talvolta a Ricci era persino concesso di uscire per andare a perorare la sua causa con vari funzionari.
Alla fine le insistenze dei mandarini amici prevalsero sul capo del tribunale, che liberò Ricci e Pantoia, concedendo che abitassero in una loro casa. Ripresero dunque la vita che conducevano a Nanchino, dediti alla preghiera e agli studi, e intrecciando relazioni e amicizie con letterati e funzionari qualificati, ed anche con alcuni parenti dell'imperatore. Di tanto in tanto andavano a palazzo a regolare l'orologio e il loro prestigio cresceva a dismisura. Dal punto di vista delle conversioni, i risultati vennero qui più presto che a Nanchino, come dice lo stesso Ricci.
Cominciammo a predicare ed annunciare in tutte le occasioni le cose della nostra santa fede cattolica e molti diedero ascolto. In breve tempo furono battezzate circa 70 anime. Fra i nuovi adepti figuravano alcuni mandarini, un pittore di corte e soprattutto il nobile letterato Li Yingxi e tutta la sua famiglia.
Il loro lavoro nella missione e nel campo scientifico continuò con grande lena. E a conti fatti, considerando quanti pochi anni fossero in fondo trascorsi dal loro primo arrivo e quante difficoltà avessero incontrato, Ricci poteva essere ben soddisfatto di come era stata impostata la missione cinese. Di tale sentimento di gratitudine a Dio è piena una sua lettera del maggio 1605.
Lo stare adesso in Cina più di 13 sacerdoti dei nostri e 4 fratelli cinesi, facendo liberamente molti cristiani, e l'essere accarezzati dai grandi e signori del regno, ci pare a noi che sappiamo lo stile della Cina con i forestieri, cosa tanto meravigliosa che non pensiamo né parliamo di questo se non come una cosa miracolosa della potentissima mano dell'Altissimo.
Elemento di grande soddisfazione fra gli altri era la presenza dei giovani confratelli cinesi. Infatti nei gesuiti vi era fin dall'inizio il desiderio che si affiancasse loro clero locale. In questo Valignano e Ricci dimostrarono una chiaroveggenza precorritrice dei tempi. Già nel 1589 Valignano aveva chiesto al padre generale l'autorizzazione di ammettere nella compagnia 4 cinesi, di cui 2, Martinez e Fernandez, erano già pronti, avendo frequentato il seminario per alcuni anni. Questi raggiunsero Ricci a Shaozhou e gli furono collaboratori preziosi. Ma altri se ne aggiunsero negli anni successivi, finché nel 1610, poco dopo la morte di Ricci, il numero dei padri europei e quello dei fratelli cinesi era uguale, 8 e 8. A Pechino giunse al culmine, oltre che l'opera missionaria di Ricci, anche quella scientifica. Nei sofisticati ambienti della capitale, infatti, era più che mai importante confermare l'autorevolezza che veniva da un sapere vasto e dalla produzione di libri apprezzati. Molte delle opere che Matteo aveva scritto negli anni precedenti furono ristampate a Pechino, a volte con complementi e correzioni, ed altre nuove se ne aggiunsero. Non di rado alla loro stesura collaborò qualche amico cinese, anche se la padronanza della lingua da parte di Ricci era ormai tale che non aveva bisogno di alcun altro per la traduzione. Sappiamo infatti dai documenti.
L'illustre mandarino Li Ziao, che fu uno dei grandi sostenitori dei gesuiti presso la corte imperiale, collaborò con il missionario alla traduzione in cinese delle opere matematiche del padre Clavio, con un'aggiunta su come ricavare le radici quadrate e cubiche all'infinito. Oltre che per la scienza occidentale, Li Ziao manifestò subito interesse per la dottrina cristiana, ma inizialmente non poté essere battezzato, poiché poligamo.
L'opera che da Ricci richiese maggior impegno fu naturalmente il Tianzhu Shiyi, il catechismo, a cui Ricci si stava dedicando dai tempi di Nanchang e che diede alle stampe nel 1603. Catechismo è in realtà un termine improprio, perché Ricci non espose la dottrina cristiana nella sua interezza e non si appella all'autorità delle scritture, ma in forma di dialogo fra un letterato cinese e un dotto cristiano illustra solo quegli argomenti che a suo giudizio si possono provare con ragioni naturali e intendere con lo stesso lume naturale. La loro fama crebbe, come sappiamo, dai documenti.
I missionari gesuiti, oltre ad essere autori di libri, ne divennero anche argomento. In Cina si scriveva e si stampava con grande facilità, e data la novità che Ricci e i suoi compagni rappresentavano, non è sorprendente che molti si dessero a descrivere la loro venuta o il loro aspetto o a riportare brani del loro insegnamento.
Ma le vicende non furono sempre positive, anzi, il loro esito era altalenante. E Ricci sapeva bene il perché. Esso infatti dipendeva sempre da chi in quel momento era il potente di turno e al fatto che vi era la mancanza di un riconoscimento ufficiale da parte dell'imperatore. Un ulteriore passo in avanti nell'ingraziarsi l'imperatore fu fatto da Ricci nello stesso anno 1609, quando Ban Li gli fece chiedere di allestire un'edizione imperiale del mappamondo, compito a cui il gesuita si dedicò con entusiasmo. Ma la grande soddisfazione di quell'anno fu la fondazione, su iniziativa di un ricco signore cinese che si era convertito e aveva preso il nome di Luca, della prima congregazione mariana della Cina, che fu chiamata Confraternita della Madre di Dio e che aveva come compito principale quello di seppellire i morti cristiani. L'anno successivo, al consueto enorme carico di lavoro svolto da Ricci per l'attività missionaria, scientifica e organizzativa, si aggiunse un aggravio ulteriore. Confluirono infatti a Pechino le decine di migliaia di concorrenti all'esame di dottorato, l'ultimo dei tre previsti nella carriera dei mandarini, e che si teneva solo nella capitale. La maggior parte degli esaminandi conosceva Ricci o direttamente o attraverso i suoi scritti, e tutti volevano andare a parlargli. Questo torrente di visitatori lo prostrò a tal punto da farlo ammalare. Ci narrano le biografie.
Non si riprese più. Non servirono le cure, peraltro discordi, dei tre luminari mandati a chiamare dagli altri padri, né le preghiere accorate di tutto il popolo cristiano di Pechino, subito accorso alla missione. Nel sesto giorno di malattia, Ricci fece la sua confessione e ricevette poi il viatico e l'estrema unzione. Prese poi a delirare, ma anche in questa fase continuò a parlare dei neofiti, della Chiesa e della conversione.
Il gesuita padre Matteo Ricci morì la sera dell'11 maggio 1610, chiudendo egli stesso gli occhi come per conciliarsi il sonno. L'anno seguente la cassa contenente le spoglie fu tumulata solennemente nel cimitero di Zala per concessione dell'imperatore. Questi assicurava così quel riconoscimento formale che Ricci aveva tanto cercato in vita. Trovarono conferma così le profetiche parole che qualche tempo prima della malattia fatale il gesuita aveva detto ai compagni.
Quando mi domando quale sarebbe il miglior mezzo per far prosperare la missione della Cina, non mi sovviene alcuna cosa più efficace della mia morte.
Quando Ricci morì, i cristiani in Cina erano circa 2500 ed il suo insegnamento rimane ancora oggi grandemente attuale. Un insegnamento fatto di amicizia per un popolo dai grandi valori e di profonda cultura, a cui presentare il messaggio cristiano con grande rispetto e linearità. Oggi si parla spesso di inculturazione del Vangelo, un concetto attuale, ma che Matteo Ricci mise già in opera nel suo servizio alla Chiesa, al Vangelo e al popolo cinese. La vicenda del missionario gesuita a 400 anni dal suo ingresso a Pechino ha ancora molto da dire e da insegnare, in un mondo dove le diverse culture hanno grande necessità di dialogare, nel rispetto e nell'accoglienza, un'accoglienza della diversità che, se ben letta, è sempre una fonte di grande ricchezza per tutti.
Un ponte verso il sole. La vita e l'opera del padre Matteo Ricci. Dal libro di Giulio Andreotti, Un gesuita in Cina, edito da Rizzoli. Riduzione e adattamento di Marco Cardinali. Seconda parte. 1597-1610. Da Pechino al cielo. Con Marco Cardinali al microfono, Virginia Barrett, Franco Barbero, Mino Caprio, Achille Daniello. Tecnico del suono, Quirino Micocci. Realizzazione di Marco Cardinali per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Prima di congedarci, ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana, può essere richiesta in compact disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00120, Città del Vaticano. Inoltre, tutte le trasmissioni di Orizzonti Cristiani, speciali e ordinarie, sono disponibili anche sul nostro sito internet www.radiovaticana.org. Basterà cliccare su Italiano e poi sulla finestra di Orizzonti Cristiani che trovate sulla destra della pagina. Sul sito potete riascoltare la trasmissione del giorno e quelle della settimana precedente, oltre a un archivio dedicato ai programmi speciali. Se volete saperne di più, potete chiamarci tutti i giorni feriali dalle 9 alle 13. Questi i nostri numeri: 06 6988 3784. Oppure 06 6988 3093. Ripeto, 06 6988 3784 oppure 06 6988 3093. Vi lasciamo ora in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana, la radio del Papa.